Quindi abbiamo riempito la vita di negatività all'esterno perché abbiamo omesso, e possiamo recuperare, che è una cosa molto bella, di creare tutta una positività all'interno che costa quasi nulla in fatto di denaro. Ma la positività della vita non può mai essere in ciò che io possiedo, in ciò che io ho. La positività della vita consiste in ciò che l'essere umano è, nella sua mente, nel suo cuore, nei suoi ideali che porta con sé, che poi intridono di luce e di calore le azioni che compie. Quindi l'agire positivo consiste nell'espressione della positività del mio essere e nella positività di tutto quello che gli altri vogliono fare del mio essere. Una persona mi considera, mi vive, mi sente come amico. A e B sono due amici. Cos'è un'amicizia? Un puro godimento di positività. Non è una gran bella cosa? Non è una gran bella cosa? E se io questa amicizia, io sono A, la faccio anche con C, con D, eccetera, 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 eccetera. C'è un limite a questa positività dell'amicizia. Poi tra l'altro, no, non c'è un limite. Non c'è un limite al favorirsi a vicenda. Amicizia è un favorirsi a vicenda. È un confermarsi a vicenda. È un vedere a vicenda il positivo l'uno nell'altro. Perché il mio amico migliore è quello che tira fuori da me il più positivo che c'è in me. E io sono suo amico perché tiro fuori, evidenzio in lui non ciò che è negativo. Per quello non serve a nulla. Il negativo non si costruisce sul negativo, si costruisce sul positivo. Quindi l'amico migliore è quello che mi vede in positivo e io sono per l'altro un amico nella misura in cui lo vedo in positivo. Ma la positività significa essere così poco realisti, essere così ciechi che non si vede il negativo? No, colui che mette l'accento sul positivo lo vede il negativo, però sa che sul negativo non si può costruire, si può costruire solo sul positivo. Quindi il negativo lo si dà per scontato e lo si lascia da parte. Per l'esercizio della positività, qualcuno di voi si ricorderà forse che c'è una leggenda persiana dell'essere del sole, no? Quindi praticamente dopo negli ultimi 2000 anni sorta, e dice: l'essere del sole, o sole mio, lo spirito del sole, con questi 12, come il re Arturo, no? Quindi il sole è l'io dell'umanità che si esprime in ogni io umano e i 12 segni dello zodiaco, i 12 segni dello zodiaco sono 12 modi di essere di ogni io. Allora, una volta, quindi i 12 cosiddetti apostoli sono le 12 forme fondamentali di diventare un io. Poi ogni essere umano ci dà delle sfumature particolari, però le matrici dell'umano fondamentali sono 12. Sono una, l'io, però sono 12. E in questo esercizio della positività il cosiddetto Cristo, lo spirito del sole, con i 12 cosiddetti apostoli vedono, vanno per la strada e vedono un cane in putrefazione e i 12 dicono, siccome dunque il concetto di io è di far proprio tutti e 12 i punti di vista, tutti e 12 i modi fondamentali dell'umano, le chiavi dell'umano. Allora lui le ha già realizzate tutte, no? Il sole visita tutti i segni dello zodiaco in un anno, in un giorno, in 25.920 anni e l'io umano è in cammino per far proprio tutto l'umano, un po' alla volta, di vita in vita. E di fronte a un cane in putrefazione, i dodici, che hanno soltanto un dodicesimo di positività, ognuno, quindi essere a livello di uno dei dodici significa avere soltanto un dodicesimo di positività, e essere lo spirito del sole significa avere 12 dodicesimi di positività, quindi vedere tutto e svolgere tutto in positivo. Allora i cosiddetti apostoli dicono: mamma che puzza! La puzza c'era, puzzava. E lo spirito del sole dice, perché il sole illuminava i denti di questo cane: guarda che belli i denti al sole. Quindi sia il positivo, il cosiddetto positivo, sia il cosiddetto negativo, c'è. L'arte della positività non è l'arte di essere ciechi rispetto a ciò che è positivo, è l'arte di capire, di sapere che sul negativo non si può costruire nulla, invece si può costruire sul positivo. Una persona che sottolinea di me ciò che è negativo mi fa scappare via. Una persona che sottolinea di me ciò che è positivo, con questa persona voglio restare, perché soltanto sul positivo si può costruire. Una persona sa cucinare bene, cucinare, e a guidare la macchina, un pericolo pubblico che non finisce più. Quindi il fatto di cucinare è positivo, il fatto di guidare la macchina è negativo. Basta che lo facciamo cucinare. Quindi l'arte della positività è l'arte di fare ciò che sappiamo far bene e di imparare a fare sempre di più cose che poi sappiamo far bene. E ciò che io non so fare, dov'è la positività di ciò che io non so fare? Che godo, che lo sappiano fare gli altri? Quindi un frammento di positività è di godere il talento altrui come se fosse il mio. Ma il talento altrui, nella misura in cui io ne fruisco, è mio. Io vado a un concerto, c'è uno che suona il violino o il pianoforte in un modo divino. È soltanto suo questo talento? No, lo godo anch'io. Entro anch'io in questa musica bellissima dove l'artista diventa una cosa sola con la musica, col suo strumento, eccetera, no? No, io non posso dire questo frammento di positività umana è soltanto suo, è anche mio, perché ne godo anch'io. Quindi ciò che i talenti di ognuno ci riguardano tutti, e ciò che le persone non sanno fare non importa nulla, c'è sempre qualcun altro che lo sa fare. Quindi diciamo, la positività in assoluto è nell'umanità intera, all'umanità intera non manca nulla. Quindi la mia positività non è tanto nel fatto di saper far tutto io, di essere perfetto io. Io divento positivo nella misura in cui godo i talenti di tutta l'umanità come se fossero miei. Godendo i talenti altrui come se fossero miei, mi immergo sempre di più in questa positività dell'umano, la faccio mia. Quindi la positività dell'umano ha bisogno della positività, del contributo di ogni individuo, ma soltanto nell'insieme c'è una positività in un certo senso assoluta, perché l'umano è realizzato in tutto e per tutto solo nell'umanità come organismo spirituale. Allora, un'altra riflessione che vorrei fare è quella della possibilità, della positività, delle diciamo, delle porte aperte. Tutte positività, delle porte aperte. Nella vita ci sono sempre tante porte chiuse, non è che uno a un certo punto della vita è tutto aperto, gli può far tutto eccetera, se è un maschio non può, non gli è aperta la porta di essere una donna, se è un sanguinico non gli è aperta la porta di essere all'improvviso un flemmatico eccetera, no? Però la positività della vita sta nel fatto che mai sono chiuse tutte le porte, basta imboccare le porte aperte. E man mano che io mi immetto nelle vie aperte, ne apro sempre nuove. Quindi negativa sarebbe la vita soltanto quando tutte le porte fossero chiuse. E questa situazione non c'è mai. Voi direte, ma con la morte si chiudono tutte le porte, no? Si chiudono tutte le porte di qua e si aprono tutte le porte di là. Quindi l'evoluzione umana, la positività dell'evoluzione umana è che nessuno di noi si trova mai in una posizione dove tutte le porte sono chiuse. Quindi entra nelle porte che sono aperte. Fai quello che ti è possibile. Non c'è bisogno di desiderare di entrare in una porta che è chiusa, perché se è chiusa, è chiusa. Allora, la positività delle porte aperte, adesso faccio una riflessione per me molto, molto fondamentale, cioè ci sono due tipi fondamentali di causalità, adesso esprimo un po' a livello di pensieri, seguitemi un attimo perché è molto importante, poi magari ci discutiamo. Le scienze naturali conoscono soltanto un tipo di causalità, ritorna la luce o non ritorna? Embe? Allora, ci sono due tipi fondamentali di causalità, perché la causalità, diciamo, è la legge del divenire, causa e effetto, quindi c'è causa e effetto. Uno dei frammenti più micidiali di negatività nelle teste degli uomini e delle donne e nei loro cuori, e che poi si trasfonde nell'azione, è che con lo stabilirsi, col dominio culturale delle scienze naturali, gli esseri umani sono arrivati al punto del pensare che la connessione tra causa e effetto consiste nel fatto che ciò che avviene prima è causa, la causa è prima e l'effetto è dopo. Siete d'accordo? Può essere l'effetto prima della causa? Può essere l'effetto prima della causa? Tu dici, perché sta a vedere quello, ce lo vuol dimostrare, allora diciamogli sì per farlo contento. È così che tu l'hai pensato, vero? Grazie per la tua positività.
No, nel mondo dell'arte, del fare arte, nel mondo dell'arte succede questo, che io non voglio fare una cosa, non la so fare, cerco di farla, faccio un gesto, faccio uno sbaglio e mi sembra che quello è un risultato prima di volerlo fare e di essere intenzionato a farlo. Capisco che quindi l'errore è una cosa, può essere una cosa molto importante. Io ho insegnato a sbagliare, perché la cosa peggiore è, sì, perché quando si progetta, no, e allora si dice non bisogna sbagliare, si crea una tale atteggiamento di preoccupazione che paralizza. Invece se uno dice, ah che bello, io mi do da fare, sbaglio, non fa niente, faccio degli sbagli, mi accorgo che lì ci sta qualcosa che io cercavo, che è al di là della mia intenzionalità. Quindi l'effetto può essere prima della causa, di quello che noi pensiamo deve essere la causa. La causa sta chissà anche nel caso, non direi, in qualcosa di superiore che agisce al nostro posto. Ecco, questo io sono il professore che insegna a sbagliare. Sono stato il professore che ha insegnato a sbagliare, e dico sempre, ragazzi, sbagliate, non avete paura. Che la paura, mi paralizza e para fare le cose. Io mi ricordo quando io disegnavo, avevo paura, madonna mia, mi controllavo continuamente, e uscivano certe cose tutta bruciata. Allora ho pensato che dovevo esplodere, fare delle cose così, e poi sono diventato pure da architetto, sono diventato designer, poi sono diventato pure scultore, pittore, e tutte le cose corrono come devono correre. Non
sto dicendo nessun... Un professore dello sbagliare, insegnava a sbagliare. Allora, quello che tu secondo me hai cercato di esprimere artisticamente, io vorrei esprimerlo filosoficamente, proprio in base a pensiero, a matate di pensiero. Allora, la neurobiologia ci dice, è appurato, ed è vero, perché diciamo l'indagine del cervello ha raggiunto livelli di capillarità, a livelli così, così minimi che ormai si sa tutto, quasi tutto di quello che avviene nel cervello. E questi neurobiologi dicono, e lo possono dimostrare, con questi strumenti che misurano tutto ciò che avviene nel cervello, noi possiamo dimostrare che i fenomeni di coscienza, cose che ho spiegato già diverse volte, ma vanno esercitate sempre di nuovo. Qui è l'essere umano, qui ci sono le strutture del cervello, qui nel pensatoio, e dicono, è scientificamente appurato, che prima c'è qualcosa che avviene nel cervello e i fenomeni di coscienza, pensieri, rappresentazioni, immagini di sogno, dolore, eccetera, gioia, eccetera, nella coscienza avviene dopo qualcosa. Ora, se prima di un fenomeno di coscienza, un pensiero, un'immagine un impulso volitivo, se prima c'è sempre qualcosa nel cervello, lo scienziato di scienze naturali, che conosce soltanto questa causalità, che ciò che avviene prima è causa di ciò che avviene dopo, dice allora ciò che avviene nel cervello è la causa di ciò che avviene nella coscienza. Quindi la tua ideologia, il tuo modo di pensare è l'effetto della struttura neurobiologica del tuo cervello.